Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Veneriamo dunque il Padre legale di Gesù perché in Lui si profila l'uomo nuovo che guarda con fiducia e coraggio al futuro, non segue il proprio progetto, ma si affida totalmente all'infinita misericordia di colui che avvera le profezie e apre il tempo della salvezza.
Così il Santo Padre ieri all'Angelus di mezzogiorno. Un caro saluto a tutti da Laura De Luca. In Giuseppe dunque si profila l'uomo nuovo, che si fida e si affida, che guarda al futuro. Nuovo è il nostro spunto di oggi. Buono Five Live, la Radio Vaticana in diretta, tra le pagine, i fogli, le parole di oggi, lunedì 20 dicembre, l'aggettivo nuovo, dal latino novus, analogo al sanscrito navias, fresco, giovane, e che alcuni collegano anche al sanscrito, alla parola sanscrita nunam, da dove viene il nunc latino, il now inglese, che vuol dire adesso, ora. Chi è nato adesso? È giovane, è nuovo, no? Beh, il Santo Padre parla dell'uomo nuovo come colui che guarda al futuro, che guarda più che all'adesso, al dopo, al domani, ancora più avanti dunque dell'origine di questa parola. E Benedetto XVI ci spinge a concepire il nostro modello di fede appunto sul modello di San Giuseppe come proprio un modello di fede proiettato appunto in avanti, al dopo, al domani, appunto più che al momento presente. E nuovo sì, può essere un bambino appena nato, così come una casa, così come un oggetto appena acquistato o ricevuto in dono, questi sono i giorni dei doni, ma nuovo può essere anche un progetto, nuova può essere anche un'idea. E allora col bagaglio del nuovo ci orientiamo al futuro.
Tieni a mente la cosa, le parole verranno di conseguenza.
Catone il censore.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Tieni a mente la cosa.
Tieni a mente la cosa.
Le parole verranno di conseguenza.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Nuovo, novità, news, notizie. Le notizie sono sempre nuove, insomma a volte sono un po' riportate, un po' di seconda mano, a volte sono anche un po' ripetute, un po' trite, quando addirittura non manipolate. Allora vediamo che cosa c'è di nuovo oggi, quali sono le notizie un po' che emergono dalle pagine dei giornali. E beh, dicevamo nuovo, cioè giovane, fresco, si parla appunto dei giovani, le generazioni del futuro, soprattutto di quei giovani responsabili degli scontri romani della scorsa settimana. Allora apre il Messaggero con un fondo di Paolo Pombeni, il coraggio di dire la verità ai giovani. Di fronte alle inquietudini del mondo giovanile bisogna avere il coraggio di dire la verità. Giustamente si rileva che questa inquietudine nasce dal disagio profondo che corre in generazioni incerte circa il loro futuro, private di un rapporto sicuro fra competenza e propria valorizzazione, sballottate da una cultura di massa che le ha abituate a ridurre troppe cose, se non tutte, a slogan parapubblicitari. Tuttavia a queste generazioni va anche detto che quella giusta ricerca di una soluzione diversa, più aperta per il loro futuro, non potrà venire dalla restaurazione di un mondo mitico in cui tutti erano garantiti, lo Stato dava gratis tutto a tutti, c'erano solo diritti e i doveri non si sapeva dove fossero. Illudersi di fermare il mondo lasciando sfogo alla rabbia è un'ingenuità storica, ricorda quella degli operai che tra fine Settecento e inizio Ottocento distruggevano i telai meccanici e le altre macchine, convinti di poter così bloccare la disoccupazione che derivava dall'avvio del moderno sistema di produzione. E sulla stessa, dunque questo era Pombeni su Il Messaggero, e sulla stessa chiave appunto del confronto fra antico e nuovo, il Corriere della Sera, gli errori di chi guarda al passato per capire le proteste dei giovani, lo spunto, la notizia è sempre quella appunto degli scontri romani dell'altra settimana. Si tratta di capire, e anche qui il Corriere della Sera sembra fare eco all'apertura del Messaggero, e per farlo occorre prima di tutto non nascondersi la verità, il Messaggero titolava Il coraggio di dire la verità ai giovani. Dunque si tratta di capire, per Franchi sul Corriere, per sgradevole che sia, appunto la verità. Gli anni 70 non c'entrano, ecco il confronto di nuovo col passato. Solo chi non ha alcuna idea del presente, tantomeno del futuro, può pensare di cavarsela rieditando all'infinito le passioni, le parole e i cliché di un mondo che fu e che non ritorna. Il futuro è proprio di un futuro, il lavoro, ma non solo il lavoro, che ormai non una, ma almeno un paio di generazioni si sentono spogliate nell'indifferenza pressoché universale del mondo che li circonda, genitori esclusi. L'esatto opposto del 68, quando il futuro sembrava così a portata di mano che si poteva gridare senza passare per matti: siate realisti, chiedete l'impossibile. L'esatto opposto, a guardar bene, anche del 77, che fu a modo suo desiderante nonostante la stagione delle aspettative crescenti fosse finita da un pezzo. E questo era Paolo Franchi sul Corriere della Sera. E ancora a proposito di nuovo, nuove anche le città, sempre più nuove. In che senso? Perché in Europa nascono sempre più interi quartieri dove la macchina è vietata, titola La Repubblica, la metropoli senza auto, scrive Marco Patucchi. A ricordarlo o raccontarlo oggi non c'è da crederci. Eppure era così. Piazza Navona a Roma, Piazza del Duomo a Milano, Piazza del Plebiscito a Napoli, 30 anni fa chi si fosse affacciato dalla finestra su una di queste icone del nostro paese avrebbe ammirato un tappeto di automobili in movimento o parcheggiate, uno sfregio di lamiera a scenografie antiche, medievali, rinascimentali, barocche, che si ripeteva immutabile nei centri storici di ogni città italiana, piccola o grande che fosse. Poi il 30 dicembre dell'80 la svolta. La Giunta Comunale di Roma, guidata dal sindaco Petroselli, approvò la norma che avrebbe cambiato profilo al volto urbano del nostro paese, il nuovo assetto dei fori imperiali con il divieto di circolazione delle auto a ridosso del Colosseo. E in tre pagine riportate a questo argomento, la Repubblica riporta anche una intervista all'urbanista Italo Insolera, fra i protagonisti di quel movimento di intellettuali e politici che portò appunto al primo esperimento 30 anni fa dell'isola pedonale intorno al Colosseo. Quanto serve in generale un'isola pedonale? Chiede l'intervistatore a Insolera. Produce molti effetti sulla vita delle persone. Basta dare uno sguardo alle piazze sottratte alle macchine, sono piene di gente, sono spazi di convivenza. Il punto è che ce ne sono molto pochi perché non c'è sufficiente attenzione alla dimensione pubblica della città. Laddove questa è elevata, gli effetti sono vistosi. Ogni quartiere dovrebbe avere le sue piccole isole pedonali, ma purtroppo non è tra le priorità di molte amministrazioni italiane. Gloria di Vivaldi, per ricordare, per commentare un'altra notizia che prendo di nuovo dal Corriere della Sera, Era l'ormai lontano 1985, si era appena tenuto ad Assisi lo storico incontro interreligioso voluto da Papa Giovanni Paolo II, e per sottolineare il ruolo spirituale di Assisi, i francescani decisero di organizzare un concerto di Natale per ricordare a tutto il mondo l'importanza della pace e della concordia tra gli uomini. 25 anni dopo, lo ha ricordato anche il Santo Padre nel suo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2011, anche quest'anno il concerto che è stato organizzato sabato dai frati della Basilica ha riscosso un immenso successo, pubblico in piedi ad applaudire per 10 minuti, un entusiasmo che a detta dei padri francescani non si era mai visto. Programma assolutamente natalizio, Stille Nacht, la Deste Fideles e la Gloria di Vivaldi appunto che stiamo ascoltando, e vi sto leggendo come cronaca appunto di questo evento l'articolo del Corriere della Sera, cronaca di Roma, firma di Ester Palma, che riporta anche una battuta del cardinale Ravasi: è un'emozione sincera e vera essere qui, soprattutto perché speriamo che la musica continui ad avere questa grande funzione per la pace tra i popoli, essendo un linguaggio universale, soprattutto penso ai giovani, per loro il linguaggio della musica è un elemento fondamentale dell'esistenza, del loro conoscere, e spero che questo possa essere una grande occasione appunto anche per i giovani.
Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude et benedizione, a te solo si confanno che l'Altissimo tu sei, e null'uomo degno è temento vare. Si laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce, tu ci illumini di lui che bellezza e splendore, di te altissimo Signore porta il segno. Si laudato mio Signore per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo li hai formate chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo, che alle tue creature dà un sostentamento. Molto utile e preziosa, si laudato per frate fuoco che ci illumina la notte, ed è bello, giocondo e robusto e forte. Signore, per la nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa. Si laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione, e beati siamo coloro che cammineranno in pace, che da te, buon Signore, avranno corona. Si laudato mio Signore per la morte corporale, che da lei nessuno che vive può scappare, e beati saranno quelli nella tua volontà, che sorella morte non gli farà male.
nuovo. Oggi divaghiamo sull'aggettivo nuovo, lo ha pronunciato il Santo Padre ieri all'Angelus di Mezzogiorno, designando in questo modo San Giuseppe, emblema di uomo nuovo, colui che incarna la nuova umanità aperta al progetto di Dio, il contraltare, potremmo dire, di quel Magnificat di Maria che aderisce pienamente appunto al disegno proveniente dall'alto. L'uomo di domani è colui che con elasticità, con disponibilità, apertura, non mette avanti, non antepone i propri progetti, magari piccoli, limitati, ma appunto con lungimiranza, con generosità, si adegua alle indicazioni provenienti da Dio. La lungimiranza, per esempio, di chi tutela l'ambiente, di chi progetta case, scuole, ospedali, non tanto evidentemente per il proprio tornaconto, ma perché pensa in grande, appunto, perché si adegua a Dio, perché segue la parola di Dio. E allora non nuova, antica, ma rinnovata, una istituzione prestigiosissima dentro la Città del Vaticano che si è aperta al pubblico. Ce ne parla Alessandra Petitta.
Mostre,
eventi,
convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
Dopo 3 anni di lavori straordinari, ha riaperto il 20 settembre scorso la Biblioteca dei Papi, la Biblioteca Vaticana. E in questi giorni è in corso una mostra al braccio di Carlo Magno per farla conoscere al grande pubblico, dal titolo Conoscere la Biblioteca Vaticana, una storia aperta al futuro. Ce ne parla Barbara Iatta, curatrice della mostra. Ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Dunque, una mostra che vuol far conoscere al grande pubblico la Biblioteca Vaticana, aperta di norma solitamente a specialisti, docenti universitari, ricercatori. Fondata nel 1451, possiede un patrimonio sconfinato, prezioso, 80.000 manoscritti, 1.600.000 volumi a stampa, 300.000 monete e medaglie, 150.000 stampe e disegni. Parliamo quindi di un patrimonio di cultura.
Sì, abbiamo voluto organizzare una mostra che veramente aprisse la biblioteca al grande pubblico e fin dall'inizio, in realtà fin dall'inizio della mostra, noi abbiamo a disposizione degli studiosi i manoscritti, i nostri preziosissimi manoscritti in una sala che è il Salone Sistino della biblioteca, dove i visitatori possono entrare, sedersi e consultare il De Arte Venandi di Federico II del XIII secolo, un Tolomeo con tutta la geografia conosciuta alla metà del XV secolo, oppure possiamo consultare i più antichi testi della Bibbia. Ma la cosa importante è che vogliamo avvicinare il grande pubblico alla Biblioteca Apostolica Vaticana, perché è una biblioteca che forse molti non sanno, umanistica, che raccoglie un patrimonio dell'umanità, ma in tutte le discipline del sapere umano.
A quando risalgono i primi libri, la prima parola scritta che la biblioteca possiede?
Sì, dunque, abbiamo acquisito due anni fa circa, il Santo Padre ci ha donato un dono che aveva ricevuto lui personalmente, che è un papiro dell'inizio del III secolo, quindi dell'anno 200, che contiene le prime trascrizioni conosciute del prologo al Vangelo secondo Luca e Giovanni. E l'altro nostro codice più antico fino a questo momento conosciuto è il codice B, che risale al IV secolo invece, che è l'intera trascrizione dell'intera Bibbia in greco, anche questa. Di fatto è una biblioteca di biblioteche, perché all'interno anche sia dei volumi dei codici manoscritti che della collezione degli stampati, noi abbiamo intere biblioteche che sono confluite nella Biblioteca Apostolica Vaticana, e così è molto ricca anche di disegni e stampe. Ha una collezione straordinaria, mi occupo dell'ambiente delle stampe, quindi chiaramente conosco molto bene la raccolta, ma cosa che anche molti non sanno, ha un medagliere vaticano. Uno dei grandi medaglieri del mondo è conservato in Biblioteca Vaticana dal Settecento, cioè da quando si è formato come istituzione.
La mostra è articolata in 7 sezioni con un percorso multimediale.
Abbiamo voluto organizzare una mostra interattiva che avvicinasse il grande pubblico, e le dico, il complimento più bello l'ho ricevuto da mia figlia, che ha 17 anni, e l'altro giorno mi ha telefonato e mi ha detto: sai mamma, una mia amica mi ha detto, Fabiana, vai a vedere una mostra bellissima, pensavo di andare a vedere una mostra noiosa, vai a vedere una mostra bellissima che è al Vecchio di Carlo Magno sulla Biblioteca Vaticana. Quindi abbiamo centrato, almeno spero, l'obiettivo che ci eravamo proposti, di far avvicinare anche le nuove generazioni, quindi con tutto un percorso di audioguide, di video, di interattivo, di computer, vogliamo avvicinare il grande pubblico alla conoscenza di questo ricchissimo patrimonio della Biblioteca Apostolica Vaticana.
In una delle sale della mostra è stato ricostruito anche il Salone Sistino, uno dei saloni più belli della biblioteca. Sono stati riprodotti gli splendidi affreschi, è stato arredato con i classici tavoli da lettura. Mentre in un'altra sala invece è spiegato come le moderne tecnologie siano applicate all'interno della biblioteca, allo studio, alla ricerca, alla conservazione dei libri.
Sì, proprio nella prima sala raccontiamo con appunto questo percorso la storia della biblioteca all'inverso, cioè partiamo dal contemporaneo, dal nostro progetto Cicero, che è la lettura dei palinsesti attraverso l'uso della fotografia digitale, oppure mostriamo il nostro sistema di identificazione dei libri, che in una grandissima biblioteca come la Biblioteca Vaticana, se si mettono fuori posto si perdono anche per secoli, poi si ritrovano perché la casa non ruba, nasconde, però questo progetto, che si chiama Progetto Pergamon, ha un chip ad ogni libro, cioè noi mettiamo un chip con un sistema di radiofrequenza ad ogni libro e quindi facciamo un controllo molto facilmente e sappiamo subito quando il libro è messo fuori posto o se appunto c'è un libro in un luogo dove non dovrebbe essere. E pensate che nel 500 Papa Sisto V emanò un decreto che ha messo in una lata, e noi abbiamo volutamente riprodotto in mostra, in cui si dava la scomunica a chi prendeva e asportava un libro senza permesso dalla Biblioteca Apostolica Vaticana, e la scomunica era revocabile solo dal Santo Padre.
Giusto, perché parliamo di un patrimonio di inestimabile valore, di incalcolabile valore. All'interno della mostra sono attivi anche due laboratori di restauro.
Sì, dunque abbiamo voluto avvicinare anche tutti alla biblioteca, anche creando due laboratori, Work in Progress, con i restauratori e i fotografi che lavorano là. Spiegheranno ai visitatori che passeranno quali sono le tecniche del restauro dei manoscritti antichi, come si cuce un libro antico, come si lava o come si restaura una pergamena.
Bene, un'occasione davvero unica per conoscere un luogo, un posto solitamente chiuso al grande pubblico. Io ringrazio Barbara Iatta, curatrice della mostra Conoscere la Biblioteca Vaticana, una storia aperta al futuro, in corso al Braccio di Carlo Magno fino al prossimo 31 gennaio. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Nuovo, tra le pagine, i fogli, le parole di oggi, divaghiamo sulla parola nuovo, pronunciata ieri dal Santo Padre all'Angelus di Mezzogiorno. È San Giuseppe l'uomo nuovo, che guarda con fiducia e coraggio al futuro, che non segue il proprio progetto, ma si affida totalmente all'infinita misericordia di colui che avvera le profezie e apre il tempo della salvezza. Fogli d'agenda.
Libri.
Libri.
Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Il giorno che viene è sempre nuovo, no? E così perlomeno ci disponiamo, ci dovremmo disporre a viverlo non appena apriamo gli occhi al mattino. Bene, alla dinamica, alla dialettica fra giorno e notte è dedicato l'ultimo prodotto della Pixar, che è una delle più importanti e nuove, vorrei dire, case cinematografiche specializzate appunto nelle di nuovo nuove tecnologie grafiche di animazione. E giorno e notte, Day and Night, è lo straordinario corto abbinato al film Toy Story 3 che è nelle sale appunto in questi giorni. In libreria c'è il libro con le immagini del corto, questi due deliziosi pupazzetti che incarnano appunto il giorno e la notte sono rappresentati nella loro semplicità, in pratica sono due macchie di colore uno più radioso, luminoso, l'altro più cupo, che litigano, si azzuffano fino a fare un po' di reciproca conoscenza e fino a stringere un sodalizio appunto decisivo. E quando si incontrano la creatività, la tecnologia, la poesia, il risultato veramente è sempre comunque nuovo. Allora, per i più piccoli, ma non solo, occasione di un bel cadeau natalizio, troviamo in libreria il libro Giorno e Notte. È un bel cartonato di formato quasi quadrato, riporta le immagini del corto della Pixar e Walt Disney ed è in libreria per Gallucci. Cari amici, oggi ci ha guidato la parola, l'aggettivo nuovo. Il Santo Padre lo ha riservato a San Giuseppe, vero uomo nuovo nella storia della cristianità, perché ha aderito al progetto di Dio con fiducia, nuovo come l'acqua del fiume, che non è mai la stessa, che scorre appunto, sempre diversa, sempre nuova. Nuovo come quel c'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, ricordate Giovanni Pascoli, l'aquilone, nuovo come un Dio. Eccola la vera novità della storia umana che si incarna in un bambino. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
La parola è civiltà.
La parola è civiltà.
La parola,
anche la più contraddittoria,
mantiene il contatto.
Mantiene il contatto.
È il silenzio che isola.
È il silenzio che isola.
Thomas Mann.
Pagine.
Fogli.
Contatti.
Parole.
Parole.
I'll be strong and you can count on me for sure, because you're my baby. I can see that you don't feel secure, but baby, my love is strong and pure. Girl, let me assure you I'll be there for you forever and always. I'll take care of you, baby, but you're my baby. And girl, you know one thing's for sure, that I'll be with you, baby, because you're my lady. It's been a while since I've seen a smile on your face, but don't be sad, 'cause girl, I'm going no place without you.